Molto, molto modestamente limiterò il mio intervento a quello che ho capito di questa riforma. Io sono arrivato al Ministero nell'ultima fase e quindi in qualche modo ho visto un lavoro al quale peraltro so che ha partecipato in maniera molto alacre Lucibello, e mi permetto di dire una prima cosa rispetto a quello che ci suggeriva il consigliere Deodato. È vero, la valutazione centrale all'interno di questa legge tendenzialmente è il punto centrale, una nuova cultura che si sta cercando di introdurre nell'amministrazione. Ma io non sono convinto che se non partirà la valutazione questa legge non ha cambiato nulla. Questa legge cambia moltissimo invece ed interviene per correggere alcuni di quelle che erano in qualche modo gli incompiuti, i nodi strutturali, i problemi che noi avevamo all'interno, che avevamo analizzato, che sono emersi dopo 15 anni di uno straordinario processo di privatizzazione che ha compiuto un'opera titanica, ha trasportato 3 milioni e mezzo di persone da una disciplina di stampo autoritario di cui non si sapeva neanche da dove nasceva il rapporto di pubblico impiego. Vedo in aula qui per esempio il professor Carabelli. Noi quando dovevamo spiegare come nasceva il rapporto di pubblico impiego non si capiva se era un contratto, si sapeva che a un certo punto per virtù divina si veniva chiamati e c'era la presa di servizio. Lì nasceva. Già in quella confusione nel momento genetico del rapporto c'era tutta la particolarità del rapporto di pubblico impiego. Nel 1993, quando venne scelto Massimo D'Antona per intraprendere il processo riformatore a cui accennava Peppe Lucibello, la scelta fu chiara e lineare. La scelta era per la privatizzazione. Si doveva passare dalla legge e dal provvedimento amministrativo nella gestione del rapporto di lavoro ad una dinamica che cercasse di riequilibrare e portare in equilibrio le due parti del rapporto di lavoro. Questa scelta fu una scelta fondamentale che D'Antona portò avanti con grande lungimiranza, che richiese tanti interventi, tutti voi conoscete meglio di me tutte le bassanine che si sono succedute, ma che erano interventi che andavano a limare per cercare di far funzionare quel sistema e renderlo sempre più simile all'impiego privato. Il caposaldi era due: il contratto che doveva prendere il posto della legge e il dirigente che doveva agire di colpo, o meglio la pubblica amministrazione, con una formula sulla quale io so che ci furono all'epoca grandissimi dibattiti, che poi fu quella finale, con i poteri del privato datore di lavoro. A quel processo riformatore, se voi ci pensate bene, fu un processo riformatore. Domani festeggiamo i 40 anni di una legge straordinaria dello Statuto dei Lavoratori. L'altro caposaldo della riforma era quella di traghettare, proprio perché il rapporto di lavoro diventava privato, lo statuto dei lavoratori nella gestione del pubblico impiego, quale dinamica di difesa del dipendente. Ci sono voluti tanti interventi, si è infine arrivato al 165, al testo unico, che è stata quantomeno un'opera legislativa utile per chiunque utilizzi la legge. Però una cosa che si è avvertita è che, analogamente a quanto accadeva nell'impiego privato, la sostituzione del potere della legge, come del potere del datore di lavoro, con il potere sindacale, a 15 anni di distanza, ha determinato un crollo della produttività. Diversi salari crescevano. Il problema della produttività, guardate, che è un problema straordinario nel nostro paese, perché se noi abbiamo un problema, se voi guardate le statistiche sul debito pubblico italiano, voi vedrete che a partire dagli anni 70, quando comincia il debito pubblico, che segnatamente comincia con le leggi di spesa del 1972, voi vedete che in Italia noi siamo riusciti a fare un miracolo che oggi siamo chiamati a pagare con tutte le manovre annunciate dal ministro Tremonti, che credo colpiranno prevalentemente noi nel pubblico impiego. Sale il debito in Italia, sale il debito pubblico e crolla la produttività. Fenomeno straordinario, in molti altri paesi sale il debito pubblico, cresce la produttività. L'America è l'esempio su tutti, un paese che cresce fisso, che ha un grandissimo debito pubblico, ma nel quale la produttività sale in maniera straordinaria. Allora, qual è stata l'idea portante di questa nuova riforma? È stata quella di cercare di intervenire su alcuni punti e soprattutto su un punto chiave. Io tralascio l'azione materia, come diceva Lucibello, sebbene vi confesso che uscito da qui andrò da mio padre a dirgli sbrigati a dimetterti. Mi occuperò solamente della seconda parte. Nel processo del 1993 c'era una formula che era rimasta troppo vaga. Se voi vi ricordate, si diceva i poteri del privato datore di lavoro, ma la legge diceva la pubblica amministrazione agisce nei confronti dei dipendenti con i poteri del privato datore di lavoro, con il che lasciava completamente indeciso, in quella formula straordinaria che noi giuristi siamo, in quella capacità straordinaria che abbiamo noi giuristi di dire e non dire, si diceva i poteri del privato datore di lavoro in maniera chiarissima, ma poi che cos'è che non si chiariva? A chi spettassero questi benedetti poteri del privato datore di lavoro? Ad una pubblica amministrazione astratta. E allora che cosa è accaduto? È accaduto che la figura del dirigente, che, come dimostrano le imprese private e come dimostrano qui, ne abbiamo due straordinari al tavolo, è quella poi centrale per far funzionare un'amministrazione, un qualsiasi unità produttiva, un qualsiasi gruppo di lavoro. E la verità, dopo 15 anni di applicazione del processo di privatizzazione, quella che mi sembrava una chiara constatazione è che noi siamo riusciti ad avere un dirigente, del quale poi non si sapeva se era lui ad avere i poteri o se era qualcun altro, che poi era stretto in una straordinaria tenaglia con il potere politico dall'alto e il potere sindacale dal basso. In questa tenaglia il dirigente, al quale si dava la responsabilità della gestione, il rischio del controllo del danno erariale e via dicendo, che cosa ha cominciato a fare? Ha cominciato a ritirarsi, perché assumersi le responsabilità di ciò che faceva era prima di tutto difficile. Secondo, si assumevano tanti rischi di creare malcontento. Terzo, non c'era nessuno che avrebbe poi premiato l'impegno di chi cercava di fare. Perché non c'era nessuno? Molto semplicemente perché mancano i criteri di valutazione del risultato. Guardate che se c'è una figura centrale di questa riforma è il dirigente, e questo l'hanno detto in tanti. Secondo me quella, e io per cercare di essere più preciso, non è neanche tanto il dirigente di primo livello. La figura centrale è il dirigente di secondo livello, quello che tutti i giorni si smazza con i propri dipendenti il lavoro, che con la sua unità produttiva deve produrre risultati, che deve scegliere a chi affidare il fascicolo difficile. E qui arriviamo al premio. Io ogni volta, l'altro giorno, sono andato ad un convegno CGIL a presentare la riforma Brunetta. Ho capito, sapete, no? Le sensazioni di quegli arbitri che vanno a arbitrare nei interregionali, nei campetti di provincia, danno il rigore sbagliato e quando escono veramente ci vuole solo la scorta. E non ci andrò più perché insomma ci avrei i capelli bianchi, ma vorrei andare avanti. Quello che però mi ha colpito è due cose, sulle quali ovviamente abbiamo litigato in maniera furibonda, spero che voi sarete più clemi confronti. La prima è quando io gli ho detto, ma c'è stato un memorandum nel 2006. Voi dite che è sbagliato introdurre la distinzione in base al merito. Non si valuta perché non si sa, perché le fasce sono troppo rigide, perché c'è il 25% con il rischio di escludere gente che merita e con il rischio di penalizzare la carriera di gente che merita e via dicendo. E tutti che si arrabbiavano, lo so che è un tema da non toccare, ma io non ci riesco perché è una prima parte. E mi si replica, lo faceva la contrattazione collettiva secondo criteri oggettivi. A quali criteri oggettivi, se io la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato in funzione pubblica ho detto ma fammi andare a vedere se almeno qui ho un contratto integrativo, uno, che abbia distribuito il premio non uguale a tutti, non a pioggia, non identico. Nessuno, eppure a Palazzo Chigi nella Sala Verde nel 2006 si era sottoscritto un memorandum che si intitolava il memorandum per il merito e la produttività e cominciava: per rilanciare l'economia del paese ci si impegna, governo e parti sociali si impegnano ad introdurre il merito nella pubblica amministrazione. Ora il punto è che nel frattempo sono passati 15 anni. Il ministro Brunetta, inutile che ve lo dico io, è un tipo che in qualche modo vorrebbe lasciare un segno, ha una sua volontà chiara di lasciare il segno e lavorarci insieme non è sempre la cosa più facile del mondo. Ora capo di gabinetto mi bacchetterà. Però da economista una cosa ce l'aveva chiara. Aveva chiara che noi oramai dobbiamo intervenire sulla produttività. Dobbiamo cercare di alzare la produttività. E allora perché lo ha fatto la legge? Lo ha fatto la legge perché la contrattazione collettiva non l'ha fatto e perché il contratto individuale non è il luogo nel quale farlo. Perché allora sì che ci si troverebbe esposti alla discrezionalità della controparte. Poteva fare meglio, e infatti il consigliere ha già detto che noi lavoreremo con i grandi figli che ci verranno da tutti quelli che sono interessati per cercare di fare meglio. Però una cosa era certa, ed è la cosa che mi ha colpito di più a quel seminario della CGIL, che tutti si preoccupano di quel 25%, di quello magari bravino che va nel 25% più basso, ma non c'è mai stato uno che ha pensato a quelli invece, quelli bravi che stanno negli uffici, devono prendere il premio. Perché scusate una cosa, ora di nuovo il capo di gabinetto magari si stranisce, però io me lo so fatto un giro negli uffici, ma pure di funzione pubblica, e vi posso dire che quando tu entri negli uffici pubblici c'è una cosa che ti colpisce, ti fai un giro per tutto il piano, che ci stanno scrivanie che hanno faldoni grossi così e che hanno computer che funzionano da Dio delle spade, vai su altre scrivanie vuote e hanno certe volte Windows 95, cioè una roba che solo per accendere il computer passa mezz'ora. Si vede chi è che merita e non è vero che non si sa chi è bravo, potremo discutere, Tutti voi, soprattutto quelli di secondo livello che hanno i loro dipendenti sotto, lo sanno chi è bravo, e quando arriva il fascicolo difficile non lo vanno a dare a quello che si sa che va in malattia, che non c'è e così via, perché non c'è, perché va in malattia, perché non si riesce a dare una risposta concreta. Allora mi si dirà, sì, ma per il dirigente è difficile assumersi la responsabilità. Infatti la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, sono appena arrivato, il primo tipo di simulazione che ho fatto è quella nei corsi del giorno dopo all'introduzione delle graduatorie, facendo le varie devianze che mi sono venute fuori nei vari convegni che ascoltavo, che dice il dirigente che preme l'amante, che cosa accade? Sempre il putiferio, prima cosa tutti scattano, è malattia di tutto l'ufficio, e non è che glielo spieghi, dopodiché parte la lotta sindacale e via dicendo. Dall'altro lato c'era il problema del potere politico, su questo si è ragionato molto, ma tu che puoi, del potere politico, del rapporto tra il dirigente di secondo livello e il dirigente di primo livello, che poi è quello che molto spesso preoccupa tutti. Da questo punto di vista, quale potere tu puoi dare al dirigente se non cominciare a valutare i risultati che produce? Perché solamente i risultati che produce lui, l'ufficio, possono renderlo forte rispetto alle pressioni di chi vuole mettere quella persona all'interno dell'ufficio. Avvio velocemente la chiusura. Si potrà essere d'accordo o si potrà essere non d'accordo sulla valutazione. Io credo che se il ministro Tremonti in questo momento andrà a tagliare le risorse ulteriormente, che se non arriveranno le risorse agli organismi indipendenti di valutatore della valutazione, sarà un'occasione persa per tutti, perché nel frattempo la Grecia sta là, e guardate che quello che accade, sono stato da poco a Washington, al Fondo Monetario Internazionale, e quelli fanno paura e sono cattivi. E tu vai a cena ridendo, ti dicono tagliamo gli stipendi in Grecia a tutti i dipendenti pubblici e privati del 30%. Tu dici questo sei ubriacato. Dopodiché la settimana dopo, tu vedi Grecia fiamme, tre morti su che. E guardate che fino a ieri la Grecia, quello che colpisce, io mi sono andato a rivedere i tassi di conflittualità in Grecia, fino a 2 settimane prima gli scioperi erano costantemente in decrescita dal 2004, cioè proprio, e la Grecia tutti stavano bene, da un giorno all'altro è scoppiato. Non so se funzionerà o non funzionerà, vedremo sulla cultura della valutazione, io me ne interesso poco, appunto l'azione materia. Sicuramente questa riforma cambia molto, lo diceva appunto tutta la sua esperienza il dottor Lillo, questa riforma cambia molto nel rapporto tra chi? Tra il dirigente e i suoi dipendenti. Se un dipendente non lavora, questa riforma reintroduce il bastone e la carota. È sicuramente una legge di nuova generazione perché è una legge diversa dallo Statuto dei Lavoratori, che non spinge più sull'ugualitarismo, ma che è un segno, ed è questo il punto vero sul quale potremmo parlare quanto volete voi, ma il punto è che c'è un dipendente che va premiato perché fa tanto, e c'è un dipendente che non va premiato perché... Italia, noi abbiamo sempre l'abitudine di guardare agli ultimi, forse per un ascendente cattolico, forse perché è giusto di guardare agli ultimi, però anche a quelli che non fanno. Io credo che questa riforma invece cerchi di portare l'attenzione su quelli che fanno. Nel fare queste scelte bisognava selezionare, e la stessa difficoltà che troverete voi nell'applicare le graduatorie nel merito è quella che ha incontrato il ministro Brunetta di fronte a tutto il paese nell'attuare questa riforma, che mira a fare una cosa, mira a diversificare i trattamenti, perché non siamo tutti uguali. C'è chi nasce bello e biondo, c'è chi nasce brutto e moro, c'è chi nasce in diverse forme, siamo diversi, i trattamenti vanno diversificati. Chiudo con una sola cosa, guardate che i problemi dell'Italia sono molto semplici. Abbiamo alto debito pubblico, e mentre cresceva il debito pubblico la produttività del lavoro è arrivata a zero, e l'età media del pubblico impiego, per farvi un esempio, come nell'impiego privato, è avanzata in maniera straordinaria. Quando mio padre è entrato nel pubblico impiego, l'età media dipendente del pubblico impiego era di 36 anni, ora abbiamo superato i 50 anni. Chiedo scusa, 47,4 dato annuale, io avevo un dato sul 51, comunque che sia 47 o 51 si innalza. E l'innalzamento dell'età media naturalmente ti fa dire che inevitabilmente che qual è la conseguenza? Che la stessa persona che prima faceva 10 poi fa 9. Questi sono i problemi che noi abbiamo di fronte. Il vero problema del nostro paese però è uno: o noi riusciamo ad uscire dalla crescita zero e da questo immobilismo, oppure un giorno arriveranno quelli del Fondo Monetario Internazionale a dirci che cosa dobbiamo fare, e guardate che quando quelli arrivano non si vengono a fare il viaggio turistico in Italia, stanno a Washington e ti dicono che cosa devono fare. E io credo profondamente che per far ripartire il pubblico impiego c'è bisogno di una cosa soprattutto: dirigenti di secondo livello che siano responsabili dei loro risultati e che siano in grado di premiare e di essere premiati per i risultati che vengono prodotti. Se noi non ci riusciremo sarà un male, ma non solamente per i pubblici dipendenti, per tutto il Paese.